Allora, benvenuti. Oggi ci immergiamo in un argomento che, beh, che tutti pensiamo di conoscere, il Rinascimento italiano.
Esatto, ma la nostra missione oggi è un po' diversa. Vogliamo andare oltre l'immagine da cartolina, no? Quella dei geni, dei capolavori. Le fonti che abbiamo, intitolate semplicemente Rinascimento, ci spingono a guardare anche le crepe, le complessità sociali e politiche.
Certo.
E la domanda di fondo è: questa rinascita lo è stata davvero per tutti o solo per un club molto, molto esclusivo?
Salle, hai toccato subito un punto fondamentale, perché l'idea che abbiamo del Rinascimento è quasi una favola. Artisti geniali, opere perfette, ma la realtà, come sempre, era molto più complicata. E tutto parte dal nome. Il termine Rinascimento lo usò già Giorgio Vasari, ma fu lo storico francese Gilles Michelet, a metà 800, a definirlo come lo conosciamo oggi.
Cioè quel periodo tra 400 e 500, segnato da una mentalità completamente nuova e da un'esplosione culturale, ecco, senza precedenti.
Ecco, mentalità nuova. Fermiamoci un attimo qui, perché mi sembra un concetto enorme.
Lo è.
Le nostre fonti parlano proprio di questo, di un passaggio quasi epocale, da una visione teocentrica, con Dio al centro, a una antropocentrica, con l'uomo al centro. Ma come succede una cosa del genere? Cioè, ti rivolta al mondo, no?
È un vero terremoto culturale, sì. E le scosse, diciamo, iniziano con l'umanesimo, che riscopre il mondo classico, greco e romano, e di fatto laicizza la cultura. Beh,
Spiegami meglio.
nel Medioevo la prospettiva era verticale. Tutto partiva da Dio e a lui tornava. Il destino era nelle sue mani. Il Rinascimento, invece, introduce una prospettiva orizzontale. L'essere umano si scopre individuo, si guarda intorno e si rende conto di poter plasmare il mondo.
E qui nasce quell'idea.
Esatto, l'idea di essere faber fortune sue, artefice del proprio destino.
Artefice del proprio destino, suona incredibilmente moderno. Però come si conciliava con una società che era ancora profondamente religiosa? Voglio dire, l'idea di inseguire la gloria terrena di cui parlano le fonti non era un peccato di superbia.
Assolutamente sì, lo era. E qui sta la rivoluzione. La figura chiave che le fonti citano è Petrarca. Nel suo Secretum lui affronta proprio questo dilemma.
E a che conclusione arriva?
Ha una conclusione dirompente. La gloria, se ottenuta con mezzi leciti e attraverso il talento, non è peccato. Anzi, è la prova tangibile del valore che Dio ha dato all'uomo. È come se dicesse: Dio mi ha dato questo talento. Usarlo per raggiungere la grandezza è il mio modo di onorarlo. Questo cambia tutto, specialmente per gli artisti.
Ok, proviamo a renderlo super concreto. Io sono una pittrice. Siamo nel 1490. Come cambia la mia vita rispetto a quella del mio bisnonno che faceva lo stesso mestiere 100 anni prima? Non è solo una questione di stile, immagino.
No, assolutamente no. È una questione di status, prima di tutto. Il tuo bisnonno era un artigiano, bravissimo magari, ma pur sempre un artigiano in una bottega, spesso anonimo. Le sue opere erano per la gloria di Dio.
E invece io, nel 1490?
Tu non sei più solo un'artigiana, sei un intellettuale, una donna di cultura che dialoga con principi e papi. Firmi le tue opere, perché sono l'espressione del tuo genio individuale, e non dipingi più solo madonne e santi.
Ah, ecco.
Inizia a esplorare la mitologia, la storia, la bellezza del corpo umano in sé.
Diventi una specie di rockstar, insomma. Le fonti dicono che gli stati italiani facevano a gara per avere Michelangelo o Tiziano, ma questo nuovo status di genio era un club aperto a tutti quelli con talento.
Oppi.
Domanda cruciale. In teoria sì, era basato sul talento. In pratica era un club quasi inaccessibile. Servivano contatti, un apprendistato importante e soprattutto un mecenate.
Senza un mecenate, niente da fare.
Eh no. Senza qualcuno che investisse su di te, il tuo genio rischiava di rimanere chiuso in bottega. E questo ci porta dritti al cuore del sistema, il mecenatismo.
Esatto. Se gli artisti diventano celebrità, chi li finanzia diventa il loro impresario. E le fonti sono chiare, non è solo amore per l'arte, anzi.
Per niente. E qui c'è un paradosso affascinante. Noi ammiriamo queste opere come pura espressione di genio.
Certo, ma le fonti ci dicono che in realtà erano, erano l'equivalente rinascimentale di una campagna pubblicitaria. Ogni affresco, ogni palazzo, ogni statua era un post sponsorizzato dal signore di turno, per affermare il proprio potere.
Quindi aspetta, fammi capire, è meno una questione di amo questo quadro perché è bello, e più...
Molto di più.
E più un questo quadro serve a dimostrare a tutti che la mia famiglia è potente, colta e che deve governare.
Esattamente così. Questo cambia completamente il modo in cui guardi, non so, un palazzo fiorentino. Cambia proprio il volto delle città.
In che senso?
Nel Medioevo il potere era il castello fortificato, no? Chiuso, isolato. Nel Rinascimento le grandi famiglie investono cifre folli per costruire palazzi in città, aperti sulla piazza, coperti di marmi, con i vetri alle finestre, che erano un lusso incredibile.
Erano cartelloni pubblicitari in muratura.
Perfetto. Il messaggio era: noi siamo qui, al centro della vita pubblica, e la nostra magnificenza è la magnificenza della città.
Diamo qualche nome a questi progetti di marketing, allora. Le fonti citano la cupola del Duomo di Firenze, di Brunelleschi. Perché fu un'impresa così pazzesca?
Certo che avevano costruito cupole prima, ma non così. Quella di Brunelleschi era la cupola più grande mai costruita dai tempi dei Romani. Nessuno sapeva come farla, tecnicamente. Era una sfida ingegneristica folle.
E quando ci riuscì?
Non fu solo un trionfo artistico. Fu un messaggio al mondo. Firenze e la nuova Roma. Poi pensa a Papa Giulio II, un mecenate formidabile.
Quello della Cappella Sistina?
Esatto. Chiama Michelangelo per la volta della Sistina e Raffaello per affrescare i suoi appartamenti, le stanze vaticane. Non lo fa solo perché ama il bello, ma per legare la grandezza di Roma alla sua persona.
Ed è un errore chiamarle così. Oreficeria, armature da parata, arazzi. Le fonti citano un nome su tutti. Benvenuto Cellini.
Un personaggio incredibile.
Un artista dal talento immenso, ma dalla vita turbolenta, quasi un fuorilegge. Eppure papi e re facevano a gara per avere una sua saliera, un suo gioiello. E questo ci dice tanto.
Cosa ci dice?
Che il puro talento individuale aveva iniziato a contare più della condotta morale. Un'idea impensabile solo un secolo prima.
Ok, quindi in campo artistico abbiamo l'esplosione dell'individuo genio. Ma questa nuova fiducia nelle capacità umane si riflette anche, non so, nel modo di pensare la politica? O lì le regole erano ancora quelle vecchie?
No, la rivoluzione arriva anche lì. E il nome che segna questo passaggio è quello di Niccolò Machiavelli. Le fronti ci ricordano la sua storia. Funzionario della Repubblica di Firenze, viene cacciato quando i Medici tornano al potere.
E in questo esilio forzato?
Esatto. Osserva il mondo crollargli intorno e cerca di capire le regole del gioco, del potere.
E arriva a conclusioni, per l'epoca, direi scioccanti. Concentriamoci sul principe. Le fonti dicono che lui, spazza via l'idea che la provvidenza divina guidi gli stati. Se non è Dio, cosa li guida?
Due forze puramente terrene, la virtù e la fortuna.
Ok.
La fortuna è il caso, l'imprevedibile, il fiume in piena che può travolgere tutto. La virtù, non è quella morale cristiana. È la capacità del politico di agire, di imporsi, di costruire argini per contenere quel fiume.
Cerca la verità effettuale, dicono le fonti.
Proprio così. Non gli interessa come il mondo dovrebbe essere, ma come il mondo è.
E il mondo, secondo lui, non è un bel posto. La sua ricetta suona incredibilmente cinica. L'idea che il principe debba essere metà uomo e metà bestia, volpe e leone, ma stava davvero scrivendo un manuale per tiranni?
La leggenda nera che lo ha perseguitato dice questo, che fosse un maestro del male. Ma un'altra lettura, più moderna, lo vede come il primo scienziato della politica.
Come un medico.
Proprio, come un medico che analizza il corpo malato dello Stato e prescrive la cura, anche se amara. Dice semplicemente, dato che gli uomini non sono angeli per governarli, non bastano le buone leggi. A volte serve la forza. Il fine, però, è la salvezza dello Stato.
Però non era l'unica voce. Le fonti introducono un'altra figura, Francesco Guicciardi. Quasi come un contraltare.
Esatto. Vengono dalla stessa città, Firenze, ma sono mondi diversi. Machiavelli era un funzionario che ha perso tutto. Guicciardini è un aristocratico, un uomo di potere. Anche lui guarda la realtà con disincanto, ma arriva a conclusioni, forse ancora più amare.
In che senso? Machiavelli alla fine crede che con la virtù si possa fare qualcosa. Guicciardini?
Guicciardini è molto più scettico. Nei suoi ricordi smonta un pilastro del Rinascimento, l'idea che l'antichità romana possa essere un modello. Per lui è un'illusione. Ogni epoca è diversa, le ricette del passato non funzionano.
E quindi cosa resta?
Il particolare.
Ah.
Proprio così. Disilluso dalla grande politica, Guicciardini consiglia di usare la discrezione, cioè la capacità di giudicare caso per caso, per curare il proprio particolare. L'interesse personale è quello della famiglia. È una visione individualista e molto pessimista.
Se Machiavelli è un medico che cerca una cura per lo Stato.
Guicciardini è un medico che dice «La malattia è incurabile, cerchiamo almeno di salvare noi stessi».
Ok, il quadro che emerge è quello di un'elite di geni, principi, intellettuali che ridisegnano il mondo. Ma io continuo a tornare alla domanda iniziale. Per il contadino che lavorava la terra, per la moglie di un artigiano a Venezia, è cambiato qualcosa? Hanno visto questa rinascita?
La risposta secca delle fonti è no.
No.
Questo è il lato oscuro del Rinascimento. Fu un fenomeno straordinariamente elitario. Per la stragrande maggioranza della popolazione, le condizioni di vita non solo non migliorarono, ma a volte peggiorarono.
E per le donne, poi, il quadro è ancora più desolante. Leggo qui che le leggi le trattavano come esseri inferiori, legalmente irresponsabili.
Sì, al pari di un bambino o di un malato di mente. È scioccante, se ci pensi. La responsabilità legale delle azioni di una donna ricadeva sempre su un uomo, il padre o il marito.
Per un'epoca che noi chiamiamo la culla della modernità, è pazzesco.
È una contraddizione enorme. E questa svalutazione era anche economica. C'è un dato agghiacciante nelle fonti.
Quale?
Nelle campagne, una bracciante veniva pagata la metà di un uomo e durante i pasti riceveva cibo di qualità e quantità inferiore.
Incredibile!
E in città, lavori come la domestica o l'assistenza erano sottopagati o semplicemente non pagati.
Certo, si citano sempre le eccezioni, no? Lucrezia Borgia, Vittoria Colonna.
Ma erano appunto eccezioni e appartenevano tutte ai vertici della società. Duchesse, nobildonne, la vita della donna comune era confinata tra le mura di casa o di un convento, sottomessa al potere maschile. Di quale rinascita dell'individuo possiamo parlare se a metà della popolazione questa individualità era negata?
Però c'è un però, e questo è un dato che mi ha davvero colpita leggendo le fonti.
Mm.
Proprio quando il quadro sembra così, così nero, spunta fuori una crescita notevole dell'attività letteraria femminile. Proprio in Italia.
Sì, ed è un numero che fa riflettere. Nel 500, in Italia, abbiamo quasi 200 autrici pubblicati. Nello stesso periodo, in Francia, Germania e Inghilterra, messe insieme, si arriva a malapena a una trentina.
È una fioritura sotterranea, ma potentissima.
Esatto. E non parliamo solo di poetesse. C'erano umaniste, filosofe, scienziate, persino alchimiste, oltre a pittrici e musiciste di cui, purtroppo, abbiamo perso quasi ogni traccia.
Quindi, nonostante tutto, qualcosa si muoveva, una specie di rinascimento sommerso.
Proprio così. È il segnale che quelle idee sulla dignità e il valore dell'individuo circolavano, e qualcuno anche nelle condizioni più difficili le afferrava e le faceva proprie. Per concludere, credo che emerga tutta la tensione di quest'epoca.
Da un lato, l'individuo trionfante.
Esatto. Un individualismo che ha prodotto meraviglie assolute. Dall'altro, una struttura sociale rigida che negava quella stessa possibilità alla maggioranza e in modo sistematico alle donne.
Abbiamo visto l'esplosione del genio che ha definito il concetto di bellezza per secoli, ma abbiamo anche visto chi è rimasto fuori da quella celebrazione. E allora la riflessione finale è questa. Siamo di fronte a una dualità profonda.
Sì.
Un'epoca che ci ha dato alcune delle nostre più potenti definizioni di individuo, ma che le ha costruite su una base di profonda esclusione. Questo ci costringe a chiedersi, forse ogni grande rivoluzione culturale ha un costo sociale altissimo? E cosa significa quando l'idea di essere artefice del proprio destino non è un diritto universale, ma un bene di lusso, accessibile solo a pochissimi?